Radio Trescenza.
Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio Trescenza. I comportamenti omosessuali sono influenzati non da uno o nemmeno da pochi geni, ma addirittura da moltissimi geni. E questi geni a loro volta determinano solo una parte minoritaria, come dire, dell'amore verso persone dello stesso sesso. Un amore che è frutto anche e soprattutto dell'ambiente sociale e culturale. In ogni caso, l'analisi genetica non consente delle previsioni deterministiche, certe. Sono queste le conclusioni di una ricerca realizzata su un numero enorme di persone, 477.222 per la precisione, da una equipe internazionale di ricercatori guidati da un italiano, da un giovane italiano, Andrea Ganna, 33 anni appena, che si divide tra la Finlandia e gli Stati Uniti e dirige il gruppo del Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare presso l'Istituto di Medicina Molecolare di Finlandia.
Una ricerca questa, e buongiorno anche da Marco Motta, pubblicata venerdì scorso su Science, che ha avuto una vasta eco internazionale, se ne è molto parlato su siti, riviste italiane, ma anche internazionali. È interessante anche per le riflessioni etiche e sociali che hanno accompagnato il lavoro del gruppo di ricercatori. Allora, di questo oggi parleremo a Radio Trescenza e siamo pronti, come sempre, ad accogliere le vostre osservazioni, le vostre domande al 335-5634-296 oppure via Facebook e Twitter.
Ecco, allora, una grande ricerca, la più estesa ricerca sulle basi genetiche del comportamento sessuale, in particolare della omosessualità. Ne parliamo con Sara Sdelci, che è ricercatrice del Centro per la Regolazione Genomica di Barcellona, e con Vittorio Lingiardi, psichiatra e docente di psicologia dinamica alla Sapienza Università di Roma. Buongiorno Sara Sdelci.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno Vittorio Lingiardi.
Buongiorno a voi.
E allora, Sara Sdelci, comincerei proprio da lei. Intanto ci spiega un po', da un punto di vista più tecnico, questa ricerca, perché sono stati individuati da questi ricercatori 5 loci che possono essere coinvolti nell'orientamento sessuale. Poi si parla di polimorfismo del singolo nucleotide e anche di questa Genome Wide Association Study, GWAS. Ecco, cosa significa tutto questo?
Allora, come parto dal Genome Wide Association Study, sì. Come dice il termine stesso, questi sono studi dove si guarda se c'è un'associazione tra una variazione del DNA o alcune variazioni del DNA e un particolare aspetto della popolazione, che può essere un carattere fisico, la predisposizione ad una malattia o, come per esempio si fa in questo studio, un preciso comportamento di una certa parte della popolazione. Per capire cos'è una variazione del DNA bisogna pensare a cos'è il nostro DNA. È una catena di nucleotidi, in particolare composto da circa 3 miliardi di coppie di nucleotidi che determinano quello che è il codice genetico. E ovviamente questo codice genetico è molto simile da persona a persona, però proprio queste piccole variazioni, che poi in gergo scientifico chiamiamo single nucleotide polymorphism, sono quelle che danno la specificità di ogni persona e quello che ci rende unici a livello genetico, praticamente. Nello studio di cui stiamo parlando oggi, quello che hanno fatto gli autori è stato cercare di capire se nella parte della popolazione che si era sottoposta a questo tipo di studio e che aveva dichiarato di aver avuto perlomeno una volta nella vita un rapporto di tipo omosessuale ci fossero delle variazioni in comune, ovvero se il DNA presentasse questi polimorfismi a livello di un singolo nucleotide, che fossero uguali per le persone che avevano avuto un comportamento di tipo omosessuale, mentre che non si presentassero in quelle persone che avevano dichiarato di non aver mai avuto un comportamento di tipo omosessuale. Quello che trovano gli autori dell'articolo è che ci sono in totale 5 variazioni che possono essere associate a un comportamento non eterosessuale. In particolare 2 di queste variazioni sono comuni sia all'uomo che alla donna, altre 2 sono specifiche soltanto per l'uomo e 1 è specifica soltanto per la donna, e che se consideriamo poi alla fine il risultato finale è che se consideriamo queste variazioni nel loro insieme si può dire che influiscono meno dell'1% nel comportamento sessuale di una persona, indicando che la base genetica del comportamento sessuale è soltanto una minima parte del tutto poi alla fine.
E quindi addirittura meno dell'1%, perché si faceva in qualche modo anche riferimento a percentuali intorno all'8-25%,
sì, come componente. Esatto, se si considerano le singole variazioni, quindi i singoli polimorfismi, questi contano da un minimo dell'8% a un massimo del 25% quando si va invece a considerarli nel loro insieme, quindi tutti insieme, la percentuale si riduce più o meno all'1%.
Ecco, questi loci, questi 5 diciamo, polimorfismi del singolo nucleotide, sono associati in qualche modo alla produzione di ormoni sessuali e anche allo sfatto?
Allora, questo è un po' difficile da dire perché ovviamente quello che stiamo facendo è uno studio di tipo guardiamo dov'è il locus che cambia a livello del DNA e lì guardiamo se ci sono dei geni vicini che sono in qualche modo collegati a qualcosa. Uno di questi geni, uno di questi polimorfismi che sono stati trovati è vicino a un cluster di geni che sono importanti per i recettori dell'olfatto. Ovviamente l'olfatto si sa che gioca un ruolo importante nel trovare un partner, non soltanto a livello umano ma anche diciamo nel mondo animale, e quindi ci sono state fatte delle speculazioni da parte degli autori che magari questo potrebbe avere un'influenza nell'elezione di un partner dello stesso sesso o del sesso opposto. Certo. Ovviamente queste sono tutte speculazioni e dovremmo fare degli studi.
Ulteriori ricerche, certo.
Evidentemente.
Vittorio Linciardi, ci sembra da questo studio che emerga con chiarezza il fatto non solo che non esiste il gene dell'omosessualità, ma appunto che la genetica, insomma, ha un suo peso, ma è un peso tutto sommato molto, molto limitato, è vero?
Ma diciamo questo studio senz'altro interessante soprattutto per la grande quantità di soggetti in esame conferma qualcosa che abbiamo in qualche modo sempre saputo, cioè che l'orientamento sessuale omo o etero che sia è talmente complesso che nessun fattore né genetico né ambientale né culturale può esserne completamente responsabile. La mia opinione è che tra l'ambiente, il patrimonio genetico, le esperienze, esiste un circuito, diciamo così, di interdipendenza, di influenza reciproca che è capace di promuovere modifiche nell'orientamento e indirizzarlo, l'orientamento sessuale, appunto, in chiave omo, etero o bisessuale. Se devo esprimere una piccola perplessità, pur ritrovando, come dicevo prima, molti interessi in questo studio, è che non farei coincidere il rilevamento di un comportamento omosessuale con la definizione di identità omosessuale. Sono due cose molto diverse. Quindi, secondo me, basta studiare i comportamenti carcerari, i comportamenti delle situazioni, diciamo, di segregazione sessuale obbligata, in cui molte persone hanno accesso ha comportamenti omosessuali, ma i comportamenti non sono l'orientamento omosessuale e l'identità omosessuale, sono appunto un comportamento. Quindi questo rende secondo me un po' problematico lo studio da questo punto di vista. Detto questo, nel clima odierno di neurofilia, diciamo così, generale, è importante che ci sia uno studio che viene dalle neuroscienze e che comunque ricordi che non siamo determinati geneticamente per quanto riguarda il nostro orientamento. Penso che sia interessante utilizzare questo dato per riflettere sulla complessità della nostra predisposizione e del nostro sviluppo dal punto di vista dell'orientamento sessuale, ma credo che non sapremo mai bene come le forze biologiche, la regolazione affettiva nelle relazioni primarie, le identificazioni, i fattori cognitivi, le pressioni culturali, potrei andare avanti per ore, contribuiscono certo alla formazione dell'orientamento sessuale. Lo sapremo mai? Io penso di no.
Ecco, Sara Sdelci, ci sono alcuni caratteri dell'uomo, insomma, anche di altri animali, anche delle piante e così via, ma ci sono alcuni caratteri che sono determinati, mi scusi il gioco di parole, in maniera deterministica, in qualche modo, dal genoma. Per esempio, che so, il colore degli occhi è abbastanza determinato dal genoma, mentre si dice che un comportamento molto complesso come il comportamento sessuale invece è un gioco, come diceva Vittorio Lingiardi, tra genetica, ambiente e cultura.
Esattamente, sono perfettamente d'accordo con il professore in questo caso. Non è comparabile, diciamo, il colore degli occhi con l'orientamento sessuale, e come diceva il professore non si può fare uno studio che anche a me, diciamo, lascia un po' perplesso da questo punto di vista, associando il comportamento omosessuale a cinque locali del genoma, quando in realtà queste persone che si sono sottoposte al sequenziamento del loro DNA non hanno dichiarato di essere omosessuali, ma hanno semplicemente detto che una volta nella vita avevano avuto un'esperienza di tipo omosessuale, che è ben diverso da essere omosessuali in sé.
Certo. Marco Motta, ci sono domande da parte dei nostri ascoltatori?
Sono arrivati i primi messaggi al 335-5634-296, come sapete li pubblichiamo poi sempre sul sito Rai Play Radio. C'è un certo scetticismo tra gli ascoltatori che un po' converge, perché c'è un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, dice: sembra veramente assurdo che abbiano speso tempo e risorse per scoprire l'acqua calda sull'omosessualità, perché non studiano i tumori e altre malattie. E invece Sandra, che dice: secondo me è sbagliato l'idea di cercare cause dell'orientamento sessuale, perché lascia spazio alle farneticazioni di chi pensa che si possa correggere l'orientamento sessuale. E io chiederei un commento a entrambi i nostri ospiti, sì, sia a Sara Sdelci che a Vittorio Lingiardi.
Sì,
Vittorio
Lingiardi, allora,
ecco, Sara Sdelci, ecco.
No.
Prego, Sara Sdelci.
Allora, riferente alla prima domanda, non è che studiando, a prescindere dal fatto che io possa essere d'accordo o meno sullo studio che è stato fatto, non è che lo studio dell'orientamento sessuale, sia questo eterosessuale o omosessuale, toglie poi i soldi alla ricerca sul cancro. Sono due aree completamente diverse, e quindi laboratori di tipo completamente diverso si occuperanno di studiare una o l'altra questione, diciamo così. Sulla seconda domanda,
che è più certo, Sandra, che diceva: secondo me è sbagliata l'idea di cercare cause dell'orientamento sessuale, perché lascia spazio alle farneticazioni di chi pensa che si possa correggere l'orientamento sessuale.
E questo, da un punto di vista etico, ecco quello che mi è mancato un po' da parte degli autori, che non ho visto molto, diciamo, leggendo sui giornali interviste che sono state loro fatte e così via. È la ragione per la quale hanno fatto questo studio, perché loro in realtà dicono: l'abbiamo fatto perché se non l'avessimo fatto noi con il nostro rigore scientifico, probabilmente l'avrebbero fatto altri con meno rigore, quindi meglio che l'abbiamo fatto noi alla fine, no? Non so se questa sia una motivazione valida da apportare quando si tratta un tema così delicato come può essere l'orientamento sessuale, che evidentemente può stigmatizzare molte persone. Sia che ci sia un gene o che non ci sia un gene, si possono trovare ragioni per stigmatizzare la comunità LGBTQ, per esempio, perché se c'è un gene allora questo gene si può cambiare, se non c'è un gene allora è una scelta personale, allora perché uno non sceglie di essere in un altro modo?
Ecco.
Quindi, insomma, lascia un po' perplessi da questo punto di vista.
Sentiamo Vittorio Lingiardi cosa
come risponde. Riallaccio alle ultime osservazioni della collega e quindi alla seconda delle domande. E devo ricordare storicamente che abbiamo attraversato periodi, pensiamo, diciamo così, al core della psicoanalisi, che ricostruiva l'orientamento sessuale a partire da specifici assetti psicologici familiari, poi negli anni 90 abbiamo avuto le ricerche di Simon Levy che invece erano molto orientate in senso genetico. La conclusione che io ne traggo è che il problema è nella testa delle persone, cioè ci si può attaccare alla genetica per dire l'omosessualità è una malattia genetica e va modificata, ci si può attaccare alla psicologia per dire l'omosessualità è il risultato di un ambiente familiare patologico e quindi va corretta con le famigerate terapie riparative. Quindi io credo che faccia parte, diciamo, della curiosità di tutti. Io quando faccio lezione, quando affronto pubblicamente questo argomento, spesso mi sento rivolgere, diciamo così, una domanda molto ingenua, che è: si nasce o si diventa? La risposta a questa domanda è che né si nasce né si diventa. Come dicevamo in partenza, è un intreccio complesso che ha a che fare col desiderio, che ha a che fare quindi anche con delle quote non immediatamente identificabili e quantificabili, anche se ritengo che le omosessualità siano molte e diverse tra di loro, come sono molte e diverse tra di loro le eterosessualità, e sicuramente le omosessualità possono avere una maggiore o una minore componente, diciamo così, di predisposizione genetica che poi si intreccia con le storie della vita. La cosa fondamentale è che molto spesso dietro la ricerca di una causa c'è stata la ricerca di una patologia. Quello, con tutti i limiti, io non sono così entusiasta di questo studio del collega Ganna, però ritengo che con tutti i limiti questo studio porti una voce non pregiudiziale, cioè porta una voce di riscontro di una complessità genetica che possiamo dire sicuramente esiste all'interno di qualunque caratteristica dell'umano. Lasciamo stare la sessualità, che è tanto complicata, ma anche nella personalità, nell'introversione, nell'estroversione. Siamo fatti di DNA e quindi è inevitabile che sia presente in qualche quota nelle esperienze di vita.
Ecco, Sara Sdelci, tra i molti limiti a cui accennava Vittorio Lingiardi di questo studio, c'è il fatto che intanto i maschi interrogati, studiati, sono in misura molto maggiore delle femmine, e poi che l'universo dal quale si sono estratti questi 500.000 quasi persone è l'universo degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, diciamo, del Regno Unito, quindi non rappresentativo forse dell'intero pianeta.
No, ovviamente non è rappresentativo della realtà, perché oltre ad essere diciamo persone della parte ricca del mondo, bianchi e sui 40 anni, diciamo che poi il survey, il questionario al quale rispondono è un questionario volontario, che loro possono anche decidere di rispondere in maniera totalmente opposta a quello che in realtà è la loro realtà personale. Quindi non è uno studio che ci permette realmente di dire queste persone sono realmente omosessuali o hanno avuto un atteggiamento omosessuale perlomeno una volta nella loro vita. È proprio una piccola parte di quella che può essere poi la realtà dei fatti. Non rappresenta assolutamente la realtà.
Ecco, Vittorio Lingiardi, qual è la presenza, diciamo, di persone che amano persone dello stesso sesso in altri contesti culturali, fuori, diciamo, dall'Occidente, Stati Uniti, Gran Bretagna, ma penso che forse in Europa non sarebbe molto diverso, ma rispetto però ad altre aree come, non so, l'Africa, l'Asia, il Sud America e così via.
Ma sicuramente, e credo che questo sia una delle ragioni che ha sempre attratto gli studi genetici nel corso della storia e alle diverse latitudini e nelle diverse culture, il comportamento omosessuale è sempre rappresentato. Poi la sua evidenza di dire che nel 2% della popolazione piuttosto che nel 3, nel 4, nel 5 o ancora di più è legato ad altri fattori, quindi anche il sentimento legato alla pressione sociale, alla capacità di identificare questo desiderio e riuscire a esprimerlo e a viverlo. Quindi è chiaro che quanto più, diciamo così, una disposizione incontra un contesto favorevole, tanto più vengono alla luce, diciamo, numericamente le quote di persone con orientamento omosessuale. Ma sicuramente nella storia e nella geografia, quindi in ogni epoca, in ogni latitudine, riscontriamo, gli antropologi e gli storici lo sanno meglio di me, la frequenza del comportamento omosessuale, che poi però è declinata in senso storico e culturale, perché sarebbe per esempio un'assurdità dire, non so, nell'antica Grecia o nel Rinascimento c'erano molte persone gay, perché l'omosessualità intesa secondo, diciamo, la definizione di gay è qualcosa che appartiene alla fine del Novecento. Pensare a un matrimonio tra due persone dello stesso sesso nel Medioevo, dove l'omosessualità esisteva, è comunque impossibile. E quindi vede come l'intreccio tra un comportamento, un'identità e una accoglienza culturale è molto vario.
Certo. Si parlava prima di bioetica. Beh, questo gruppo di ricercatori guidati da Andrea Ganna ha, come dire, interloquito, ha pensato bene, diciamo, o male, questo dovete dirlo voi, se di coinvolgere persone di questo gruppo che con questa sigla viene identificato LGBTQ, cioè lesbiche, gay, transessuali, bisessuali e persone che ancora non hanno ben definito la loro identità sessuale. Sara Sdelci, lei cosa ne pensa? Questo coinvolgimento andava fatto?
Sì, il coinvolgimento andava sicuramente fatto e penso che gli autori abbiano avuto la necessità proprio di coinvolgere la comunità LGBTQ, perché ad Harvard, all'MIT, quando lo studio si stava ancora facendo e non era pubblicato, comunque si cominciava a sentire questo sentimento di persone a favore, persone incontro allo studio che si stava appunto facendo. Per quello che ho capito, la comunità LGBTQ e anche il coinvolgimento di sociologi e psicologi è stato fatto un po' in maniera retrospettiva, cioè nel momento in cui si avevano i dati in mano e si doveva scrivere l'articolo stesso, si sono coinvolte queste personalità per scegliere, diciamo così, le parole migliori per spiegare quello che si era trovato alla società, in modo tale che queste scoperte, questi cinque famosi polimorfismi, non venissero malinterpretati con il fatto che magari si era trovato il gene gay e che questo gene gay si poteva cambiare per far diventare un omosessuale eterosessuale. Quindi dal mio punto di vista, visto che lo studio tratta una questione molto delicata, è stato importante coinvolgere sia la comunità LGBTQ che sociologi e psicologi che hanno poi aiutato nella stesura dell'articolo.
Bene, Vittorio Lingiardi, ecco, a proposito, insomma, farei la stessa domanda aggiungendo il fatto che Gunn et al, come ci dice Science di indicarli, hanno anche promesso di fare una campagna di comunicazione per il grande pubblico particolarmente ben fatta.
Sottoscrivo tutto quanto detto dalla collega prima, cioè quando si fa una ricerca che inevitabilmente poi ha un esito mediatico così importante come questa, è fondamentale la voce dei diretti interessati, lo direi per qualunque campione di popolazione. Si parla comunque di geni, si parla di numeri, ma si parla anche della vita delle persone. E come dicevo prima, è estremamente importante il modo in cui si forma l'immaginario collettivo attorno all'orientamento sessuale. Ripeto, molto spesso davvero la domanda semplice, ingenua è: si nasce o si diventa? Con l'idea che se si nasce non c'è niente da fare, bisogna accettare; se si diventa, beh, forse qualcosa per cambiare si può fare. Capite che le politiche psicologiche, sociali, ma anche le relazioni stesse, direi di più il modo in cui i genitori possono guardare i loro figli di fronte a un eventuale coming out è influenzato dall'immaginario sulle origini, certo, dell'orientamento sessuale.
Vittorio,
quindi credo che sia importante che le persone della comunità LGBTQ dicano partecipano, come veicolare questa ricerca.
Ecco, Vittorio Lingiardi, psichiatra e docente di psicologia dinamica alla Sapienza Università di Roma, grazie. Sara Sdelci, ricercatrice del Centro per la Regolazione Genomica di Barcellona, grazie anche a lei. Ricordo il numero di telefono per continuare a intervenire e a porre le domande ai nostri, non più ai nostri relatori, ma a noi, poi ci sarà modo da parte nostra di diffonderle. Il numero è 3556 34 296. Bene, si apre una nuova settimana dei gettoni di scienza, sono questa volta dedicati alla paleontologa britannica Mary Henning, vissuta nella prima metà dell'Ottocento. Mary Henning ha fatto scoperte sui fossili marini del Giurassico, in un periodo in cui i fossili, insomma, queste ricerche erano abbastanza pionieristiche, e ha dato importanti contributi alla nascita quindi della moderna paleontologia. Comincia a raccontarci la sua figura Matteo De Giuli nel primo episodio, che si intitola Principessa della paleontologia.
Gettoni di scienza. Mary Henning raccontata da Matteo De Giuli.
Mary Henning viene ricordata in Gran Bretagna oggi come la principessa della paleontologia, ma è un soprannome che credo non renda giustizia alla sua storia, alle difficoltà e agli sforzi che Henning dovette affrontare nella sua vita. Una vita dove, da autodidatta completa, riuscì però a diventare una figura chiave della paleontologia. Fu lei, infatti, a inizio Ottocento, a trovare, a raccogliere e a ricomporre decine e decine di fossili che aiutarono a ricostruire la storia e il tempo profondo del nostro pianeta. Mary Henning riuscì a farsi spazio, uno spazio angusto, stretto, in un mondo come quello dell'Accademia inglese dell'epoca, non solo largamente maschile, ma anche maschilista. E principessa Henning lo fu allora forse giusto in questo, in quanto figura femminile eccezionale in un sistema che non prevedeva una normalità femminile. All'epoca le donne non hanno neanche il diritto di voto. E principessa di sangue, però, di sicuro Henning non lo è mai stata. Veniva da una famiglia molto povera e la sua storia personale venne poi funestata da una lunga serie di drammi. Mary Henning nasce il 21 maggio 1799 a Lyme Regis, una cittadina della contea del Dorset, nel sud dell'Inghilterra. Suo padre, Richard Henning, è un carpentiere e non solo è povero, ma viene anche da una famiglia di dissenzienti inglesi, ovvero cristiani protestanti dissidenti, separati dalla Chiesa d'Inghilterra e quindi inevitabilmente vessati e marginalizzati. La madre, Mary Moore, partorì molti figli. 10 sono quelli che riuscirono a nascere, che vennero poi registrati, e però di questi solo 2 sopravvissero in età adulta. Mary Henning, appunto, e il fratello Joseph, di 3 anni più grande. E anche Mary rischiò presto di morire e si salvò per miracolo, per caso, quando un giorno, e aveva solo 14 mesi, venne colpita da un fulmine durante un temporale. Quando poi Henning divenne famosa, ci fu addirittura chi disse che era tutto merito di quel fulmine lì, che era stata la scarica elettrica ad averla fatta diventare così sveglia e intelligente. Ed è una leggenda che serviva forse anche a rassicurare chi non capiva come fosse possibile che questa Mary Henning, semplice, povera, ignorante prima, autodidatta poi, sarebbe riuscita a diventare, come racconteremo nei prossimi gettoni, una figura nota con un'intelligenza eccezionale e una donna fondamentale per lo sviluppo della paleontologia.
Gettoni di scienza. Mary Henning raccontata da Matteo De Giuli.
Bene, io ricordo che i gettoni di scienza sono riascoltabili e scaricabili dalla pagina di Radio 3 Scienza sul sito radioplayradio.it. Adesso siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione odierna. Ricordo che in regia c'è Costanza Confessore, alla console qui a Venezia Vito Spalluto e a Roma Domenico Ganci, in redazione Roberta Fulci e Paolo Conte. Questo è un programma di Rossella Panarese e Marco Motta, che abbiamo ascoltato in viva voce, e adesso la linea passa al concerto del mattino con Marco Mauceri e Arturo Stalteri.